Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
Sì, parleremo certamente di gol, ma non soltanto, perché c'è la Formula 1 che entra di prepotenza nei nostri titoli, il ritorno di questo sport. Beh, sappiamo che cosa è successo e che cosa sta succedendo. Parleremo anche di quello che è accaduto in Austria. Ma cominciamo con i risultati della 30ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Juventus batte Torino 4-1, Sassuolo batte Lecce 4-2. All'Olimpico di Roma Milan batte Lazio 3-0, a San Siro Bologna batte Inter 2-1, Brescia-Verona 2-0, a Cagliari Atalanta batte Cagliari 1-0, a Parma Fiorentina batte Parma 2-1, Sampdoria-Spal 3-0, Udinese-Genoa 2-2 e nel posticipo che si è concluso da poco più di un'ora Napoli batte Roma 2-1. Questa è la classifica. Juventus in testa con 75 punti, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 63, Roma e Napoli 48, Milan 46, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo 40, Cagliari e Parma 39, Fiorentina 34, Sampdoria e Udinese 32, Torino 31, Genoa 27, Lecce 25, Brescia 21, in coda la Spal con 19 punti. E a questo punto, per parlare di quello che è accaduto sui campi da gioco, ci colleghiamo con Dario Castaldo dai suoi studi ultra personali e privati. Buongiorno Dario.
Dal salotto di casa, buongiorno a te Marco, un saluto a tutti.
Allora, io direi di cominciare naturalmente con la Juventus, che a questo punto può dirsi virtuale campione d'Italia, anche se in realtà mancano quante? 8 giornate, quindi 24 punti.
8 giornate.
Teorici 24 punti.
Sì, e soprattutto le prossime due saranno complicate per la formazione di Sarri, sia per il calendario sia anche per qualche assenza per squalifica. Ma cominciamo dalla cronaca di quello che è successo nelle ore scorse, nei giorni scorsi meglio, perché era il pomeriggio di sabato in Italia quando la Juventus ha vinto per 4-1, come dicevi poco fa, il primo derby a porte chiuse della storia dei derby della Mole, e non ha avuto in realtà altre anomalie se non questa delle porte chiuse, perché la Juventus l'ha vinto con un punteggio largo come quasi sempre negli ultimi 25 anni, mandando per un'altra volta in gol, ed è la quarta consecutiva dalla ripresa del campionato di Serie A, sia Dybala sia Ronaldo. L'argentino segna ormai soltanto gol bellissimi, tutti identici, con due finte e un sinistro da distanza ravvicinata. Il portoghese ha invece finalmente piazzato una punizione vincente al 43esimo tentativo e dopo due anni di digiuno. Probabilmente è solo una coincidenza il fatto che si sia tra virgolette liberato di Pjanic, l'altro battitore libero della Juventus, che in settimana è finito ad un centro di uno scambio con il Barcellona, che porterà a Torino il brasiliano Arthur e appunto il bosniaco in azulgrana. Poi nella serata di sabato la vittoria ha assunto un rilievo ancora maggiore dopo la vittoria del Milan sulla Lazio, che permette così ai bianconeri di salire a più 7 sui capitolini, mentre come dicevamo al momento per Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, le brutte notizie sono arrivate dai due cartellini gialli, uno per De Ligt, che è stato ammonito in occasione del fallo di mano che ha portato al rigore poi trasformato dal Torino per il momentaneo 2-1, e il cartellino giallo anche per lo stesso Dybala. Entrambi salteranno il prossimo impegno, quello contro un buonissimo Milan, e poi vedremo come si stanno comportando i rossoneri. E a proposito proprio del diavolo, lo storico capitano Paolo Maldini è stato definitivamente staccato come numero di presenze in Serie A da Gigi Buffon. Il portiere ha collezionato contro il Torino il gettone numero 648 nella massima serie italiana, record assoluto. Ma su questo derby a senso unico, come detto aperto soltanto momentaneamente dal rigore di Belotti, ascoltiamo Maurizio Sarri, tecnico della Juve.
Non era una partita semplice, ma lo sapevamo, e siamo andati in vantaggio velocemente, abbiamo raddoppiato, forse abbiamo pensato era facile, e rigore ci ha innervosito, ci ha fatto perdere il controllo della partita perché pensavamo che fosse chiusa e lì abbiamo sbagliato noi. Abbiamo avuto qualche minuto di confusione in una fase iniziale di secondo tempo confusionaria, poi nel momento in cui le due squadre erano completamente stanche è venuta fuori una qualità nettamente più elevata da parte nostra.
Più di altre volte il Torino è riuscito a puntare la vostra difesa palla al piede, no? Solitamente succede meno rispetto a quello che è successo oggi. Detto questo, è chiaro che la partita l'avete vinta bene.
Sì, abbiamo lasciato un po' troppo la palla scoperta con troppa continuità nella metà campo avversaria e appena spostavamo i centrocampisti per andare in pressione venivamo infilati a loro e giocavano con questi due o tre quartisti fra le linee. A centrocampo non ci siamo mossi in un certo momento della partita benissimo perché avevamo un centrocampista e andava in aggressione sulla palla, l'altro andava in aggressione preventiva e ci hanno infilato dentro con una buona continuità nella fase finale del primo tempo. È uno degli aspetti che abbiamo cercato di mettere a posto fra il primo e il secondo tempo perché mi sembrava uno dei grandi difetti della partita.
Questo dunque era Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, a colloquio con Luca Marchegiani, tra l'altro portiere dell'ultimo grande trionfo del Toro, la Coppa Italia 92-93. A proposito appunto della visione granata su questo derby, il Toro non vince una stracittadina della Mole addirittura dall'aprile del 2015. Questa è la terza sconfitta in sei giorni, dopo quelle contro Cagliari e Lazio. Il vantaggio sulla terzultima è invariato, il Lecce è sempre a sei punti, ma attenzione perché tra tre giorni c'è la sfida contro il Brescia, Brescia che è tornato al successo dopo sette mesi e quindi potrebbe finire per risucchiare il Granata davvero nella lotta per non retrocedere. Ascoltiamo il tecnico del Torino, Moreno Longo.
È stata una partita dove anche ad analizzare i dati ci viene insomma il merito di essere venuti qui a giocarci la partita a viso aperto contro una Juventus che sapevamo che nelle situazioni offensive poteva comunque farti male in ogni momento. E essere usciti da qui con questo secondo me risultato pesante rispetto a quello che si è visto sul campo ci crea del rammarico perché è stata una partita dove dopo il vantaggio della Juventus che secondo me è arrivato dopo due leggerezze nostre a livello difensivo perché siamo stati troppo morbidi in quegli uno contro uno, gol evitabili, abbiamo avuto la forza di continuare a lavorare giocando, proponendo fino ad avere almeno una doppia occasione nel secondo tempo per fare il 2-2. Poi è normale che sul capovolgimento di fronte la punizione di Ronaldo sul 3-1 ha un po' poi dopo decretato quasi la fine del match. Però ripeto, aver avuto più possesso palla della Juventus e aver calciato 17 volte in porta qui allo Stadium comunque ci deve dare fiducia per la prossima gara.
Questo dunque Moreno Longo, il tecnico dei Granata, che forse ha visto un'altra partita rispetto a quella che si è giocata in campo, e a questo punto passiamo...
Come sei cattivo, Marco? Come sei anche un po' acido nei confronti del povero Moreno Longo?
No, figuriamoci, io gli auguro ogni bene per vari motivi, però insomma un 4-1 un po' interpretato in maniera particolare. Senti, la Lazio anche ha subito una sconfitta forse inattesa ad opera del Milan, che insomma fino a questo momento dalla ripresa delle attività ha giocato meglio di quanto non facesse prima della fine delle attività dovuta al coronavirus. Comunque la Lazio aveva alcune attenuanti.
Sì, diciamo che nella serata di sabato la Lazio è scesa in campo all'Olimpico contro il Milan ritrovandosi a 7 punti di distacco dalla Juventus, quindi con l'obbligo di vincere, e i biancocelesti dovevano fare a meno dei due attaccanti, entrambi squalificati, sia Immobile sia Caicedo. Nel primo tempo la Lazio è anche stata leggermente sfortunata in un paio di occasioni, il tiro di Çalhanoğlu deviato da Parolo alle spalle di Stracoscia che ha aperto le marcature, poi anche nell'occasione del rigore trasformato da Ibrahimovic, rigore non proprio chiarissimo che poi lo svedese ha realizzato penalizzato anche lì con un pizzico di fortuna, perché il pallone è passato tra il gomito e il costato del portiere della Lazio. Poi nella ripresa la formazione di Inzaghi ci ha provato, ma ha subito l'ennesimo gol del croato Rebic, non a marcatura in 10 presenze con la maglia del Milan. E ricordiamo appunto, per il Milan dalla ripresa del campionato 3 vittorie e un pareggio con 11 gol fatti e 3 subiti, e adesso il quinto posto dista appena 3 punti. Poi dopo domani saranno le 5:45 di mercoledì sulla costa est australiana, a San Siro arriva la Juventus. Come detto, complici le assenze di Dybala e di De Ligt, potrebbe essere una partita molto equilibrata, come del resto fino adesso lo sono state tutte e tre le sfide stagionali tra la formazione di Pioli e quella di Maurizio Sarri. Ma a commento e a corredo dell'analisi della partita dell'Olimpico tra Lazio e Milan, vinta dai rossoneri per 3-0, ascoltiamo le parole dei due allenatori.
Per quanto riguarda i ragazzi, insomma, una sconfitta che pesa per quanto riguarda la classifica, per quanto riguarda la nostra rincorsa, ma sappiamo, insomma, avevamo delle difficoltà oggettive. In più, secondo me, non siamo neanche stati fortunatissimi negli episodi chiave, nel cercare, insomma, di far girare gli episodi a nostro favore. Insomma, il primo tempo abbiamo preso gol su autorete, su rigore, poi quando magari la potevamo riaprire col 2-1 con la palla di Luis Alberto Lazzari, due minuti dopo abbiamo preso il terzo gol di Rebic che ha chiuso la partita. E purtroppo, insomma, una sconfitta pesante, ma non molleremo niente, cercheremo di recuperare gente che in questo momento non ci può aiutare, che purtroppo non posso fare rotazioni, ed è normale che giocare 4 partite in neanche 2 settimane diventa difficile, però dobbiamo guardare avanti, dobbiamo già guardare alla partita di martedì.
Questo era Simone Inzaghi. Ascoltiamo adesso Stefano Pioli, tecnico del Milan.
Noi stiamo già pensando alla Juventus, chiaramente, perché giocando così tanto spesso e partite così importanti, archiviamo con soddisfazione senz'altro questa gara, perché credo che la squadra abbia giocato bene, abbia meritato la vittoria. Però adesso solamente un pensiero per la prossima gara, difficile e importante, perché conosciamo la nostra posizione in classifica, conosciamo il valore degli avversari, ma vogliamo provare ad insistere. Quando prepari le partite cerchi di limitare le qualità degli avversari, e stasera abbiamo incontrato una Lazio con tantissime qualità, soprattutto ha provato a mettere più giocatori tra le linee, quindi i nostri centrocampisti hanno dovuto lavorare tanto e l'hanno fatto bene, ma abbiamo sempre mantenuto la lucidità, abbiamo fatto le scelte giuste, soprattutto in possesso palla, e siamo stati sempre pericolosi. Quindi, ripeto, sicuramente una buonissima prova, però adesso non abbiamo tempo. C'è pochissimo tempo, quindi dobbiamo solamente, io sto già pensando a che scelte fare per martedì, perché abbiamo speso tanto anche stasera, però le risposte che ho avuto da tutti i giocatori che sono scesi in campo sono state positive, quindi io avrò possibilità di fare delle belle scelte anche per la prossima partita.
Riprendiamo dunque a parlare di calcio. Dario Castaldo, l'Inter sfrutta molto male l'occasione che gli aveva messo sul piatto la Lazio e si fa battere in casa dal Bologna.
Sì, l'Inter in caso di successo si sarebbe ritrovata ad un punto dal secondo posto. Se vogliamo, l'unica consolazione è che l'Inter ha davvero poco da chiedere a questo campionato, perché lo scudetto ormai è andato, la qualificazione Champions è assicurata con 16 punti di vantaggio sulla quinta in classifica, ma per il resto, insomma, queste ultime settimane rischiano di aprire alcune crepe profonde nel rapporto tra il gruppo, la società e soprattutto Antonio Conte, che adesso sente anche il fiato sul collo dell'Atalanta, e che se finisse il campionato, lo chiudesse al quarto posto, avrebbe di fatto replicato lo stesso risultato di Luciano Spalletti, con in più uno stipendio da oltre 10 milioni di euro a stagione, una campagna acquisti molto onerosa con Lukaku, Eriksen, Barella, senza contare vari Ashley Young, Godin e Lazaro e via dicendo, e poi tra l'altro le spese continuano, visto che ha appena preso Hakimi l'Inter. Comunque, dopo il 3-3 interno col Sassuolo di una settimana fa, è arrivato un altro capitombolo interno, stavolta secco, 2-1 contro il Bologna che ha espugnato San Siro giocando più di un'ora in 10 uomini per un'espulsione davvero molto severa di Soriano. L'Inter nel primo tempo aveva giocato meglio, aveva trovato il vantaggio con un tapin di Lukaku, con Ashley Young aveva sfiorato il 2-0 e aveva sì corso un rischio con un contropiede di Orsolini, bravo il portiere dell'Inter Handanovic nella circostanza. Poi nella ripresa l'Inter, che ricordiamo era in superiorità numerica, ha avuto sul piede di Lautaro Martinez la rete del 2-0, ma l'argentino si è fatto parare da Skorupski il calcio di rigore, secondo rigore sbagliato in stagione per Lautaro Martinez, e a quel punto è sceso in campo davvero la squadra di Sinisa Mihajlovic, il Bologna, che con l'innesto di Palacio ha tratto davvero nuova linfa. Nel giro di 6 minuti ha ribaltato il risultato, al 74esimo il pareggio l'ha firmato il piccolissimo Giuvara con un forte sinistro raso terra, approfittando di un mancato rinvio di Gagliardini, sempre lui, e poi dopo l'espulsione per doppio giallo di Bastoni, che dunque ha riportato la parità numerica, anche quella forse troppo severa l'espulsione di Bastoni, è arrivato l'1-2 firmato a 10 minuti dal termine da Barrow, l'ex attaccante dell'Atalanta, che è stato bravo a infilare sotto le gambe Handanovic, ha segnato la sesta rete in 11 partite con la maglia rosso-blu, non sta facendo assolutamente rimpiangere l'assenza del ropero, l'armadio, il paraguascio Federico Santander. Quindi nel finale poi con Alexis Sanchez l'Inter ha avuto la possibilità di segnare il 2-2, ma è stato eccezionale il portiere del Bologna Skorupski, quindi l'Inter fallisce la possibilità di portarsi a meno 1 dal secondo posto della Lazio, ma è stata tutta la prestazione e la partita a far arrabbiare il tecnico Antonio Conte, ascoltiamolo.
Penso che ci debba essere in noi profonda amarezza, profonda delusione, almeno a me c'è questo, io ho questo stato d'animo, mi auguro, ecco, che anche i calciatori abbiano lo stesso stato d'animo mio, ma è successo qualcosa di imponderabile, è successo qualcosa che una grande squadra non deve accadere, c'è poco da parlare. Grandi squadre non accadono questo tipo di situazioni, significa che in questo momento noi non siamo una grande squadra, dobbiamo lavorare per diventarlo, ma come ho detto in precedenza è giusto che tutti quanti noi siamo sotto esame, io per primo, perché dobbiamo dimostrare di meritare l'Inter, dobbiamo dimostrare di poter far parte di un progetto vincente, se c'è, ripeto, l'ambizione e la voglia di fare questo progetto vincente. Io per primo, ripeto, devo dimostrarlo, di seguito devono dimostrare i miei calciatori e tutte le persone che lavorano nell'Inter, perché comunque bisognerà fare qualcosa di diverso rispetto agli ultimi 9-10 anni, ecco.
Questa è la rabbia in questo estratto contenuto, in altri estratti molto meno, da parte di Antonio Conte, tecnico dell'Inter, che per il secondo anno consecutivo si è fatto abbattere in casa dal Bologna. L'anno scorso finì 1-0 e segnò proprio Santander. Stavolta la curiosità è doppia, perché l'Inter è stata battuta da due gol di due giocatori gambiani, cioè provenienti dal più piccolo stato di tutta l'Africa continentale, e ce ne sono due che giocano in Italia, è uno stato piccolissimo, poco più grande della Sicilia. Bene, ci sono due giocatori che militano nel campionato italiano, entrambi con il Bologna, entrambi sono andati a segno in questo successo dei Felsinei per 2-1 nella scala del calcio. Tra l'altro il Gambia è anche il paese da cui proveniva Kunta Kinte, che in epoca di Black Lives Matter è sempre un riferimento di attualità. Insomma, una prima assoluta per il campionato italiano. Ascoltiamo la soddisfazione del tecnico rosso-blu Sinisa Mihajlovic.
Ma devo dire che i primi 20-25 minuti abbiamo fatto schifo, perché non abbiamo fatto due passaggi di fila e tutto, eravamo, diciamo, un po' tutti impauriti. Poi per fortuna è rimasto su 1-0, abbiamo avuto un'occasione con Orso dove potevamo pareggiare, ma sicuramente per quello che abbiamo prodotto sarebbe stato ingiusto. Per fortuna che c'era stato intervallo dove ci siamo parlati, abbiamo un po' sistemato le cose, abbiamo ridato coraggio e certezza ai ragazzi, siamo entrati in campo e magari poi dopo, quando non abbiamo più avuto nulla da perdere, siamo usciti fuori. E non è facile, perché giocare in 10 contro Inter perdendo 1-0, che loro hanno sbagliato pure il rigore, andare dopo vincere è una grande vittoria, è vittoria di carattere, di convinzione, e sono molto contento per i ragazzi, perché comunque nonostante i primi 20-25 minuti buttati via, a fine si sono ripresi, abbiamo anche vinto meritatamente.
Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic. A questo punto, Dario, ci sono diverse altre partite di cui dobbiamo parlare, perché insomma la classifica in alto è abbastanza chiara, quella in basso un po' meno.
Cominciamo dall'Atalanta, che è la quarta della classe, ma quella in assoluto più in forma. Ottava vittoria di fila per i bergamaschi, che hanno superato 1-0 il Cagliari, volando a quota 63 punti in classifica, come detto ad un solo punto dall'Inter, che è terza. È stato decisivo il rigore trasformato dal colombiano Muriel al 27esimo del primo tempo, in una gara che i sardi in realtà hanno giocato in 10 uomini per l'espulsione poco prima di Carboni, e la squadra di Zenga, che rimane ferma a quota 39 in classifica, in realtà recrimina per il rigore fallito sullo 0-0 da Simeone. Nell'anno solare l'Atalanta ha messo insieme 32 punti, cioè uno meno della Juventus. Come detto, adesso in classifica a meno 1 dall'Inter e a meno 5 dalla Lazio. E Giampiero Gasperini, che ha fatto esordire addirittura dal primo minuto un difensore croato, Bosco Sutalo, e un franco camerunense, Adrien Tamese, quindi anche, come dire, esperimenti per gli orobici. Gasperini ha ammesso che l'obiettivo sarà quello di ottenere il record di punti della storia bergamasca, che è il terzo posto, ovviamente credibile visto che dista una lunghezza, il secondo posto un po' più complicato. A proposito di questo Tamese, questo campionato italiano sta diventando una sorta di fucina per calciatori di origine africana che sono nati in Francia e che poi hanno deciso di rappresentare calcisticamente la nazione di nascita dei genitori, perché questo Tamese ha scelto di rappresentare il Camerun, anche se è nato a Lille, mi pare, in Francia. Mentre poi c'è Jeremy Boga, franco ivoriano nato a Marsiglia, attaccante del Sassuolo, che gioca per la Costa d'Avorio, è andato anche lui a segno nel 4-2 dei neroverdi contro il Lecce nell'anticipo di sabato, ed è arrivato a quota 11 reti in stagione. Idem per Seco Fofana, centrocampista offensivo dell'Udinese, anche lui a segno nel 2-2 tra Friulani e Genova. E per quanto riguarda invece il posticipo della trentesima, è stata l'ultima partita che si è conclusa poco prima dell'inizio del programma. Il Napoli ha battuto la Roma per 2-1, agganciando i giallorossi al quinto posto in classifica. Vantaggio della squadra di Gattuso al decimo minuto della ripresa con Callejon. I giallorossi 5 minuti dopo hanno trovato il pareggio con un bel gol di Mkhitaryan, 40 metri palla al piede per l'armeno, che poi ha trovato il rasoterra vincente dal limite dell'area. L'equilibrio è saltato ad una decina di minuti dal termine, quando il capitano del Napoli, Insigne, ha inventato il gol del 2-1 con uno splendido destro a giro dal vertice sinistro dell'area di rigore. Vittoria che permette al Napoli di salire, come detto, a 48 punti e affiancare proprio i giallorossi rossi di Fonseca, che incassano la terza sconfitta consecutiva in un momento negativo. Unica nota lieta per la Roma è stato il rientro di Nicolò Zaniolo, tornato in campo per la prima volta dopo un lungo stop per infortunio per la rottura del legamento crociato. Ma nell'anno solare la Roma ha totalizzato 13 punti, sono 20 meno della Juventus, ma anche 10 meno del Verona, la metà dei punti di Napoli e Milan. E per il Napoli invece quella contro i giallorossi è stata la terza vittoria su 4 gare dalla ripresa, e in mezzo c'è stata anche la conquista della Coppa Italia. Per quanto riguarda invece le zone caldissime della classifica, ne è uscita forse definitivamente la Fiorentina, che sta continuando questo campionato estremamente altalenante, ma ha vinto 2-1 a Parma, partita caratterizzata da 3 rigori di cui almeno 2 destinati a far discutere. Match point salvezza alla Sampdoria, che dopo il successo esterno di Lecce ha battuto in casa la SPAL piuttosto nettamente, mentre il Brescia, che non vinceva da dicembre, ha ottenuto 3 punti salvezza contro il Verona e, come detto, affronterà il Torino per giocarsi le ultime chance di restare in Serie A.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.